voglio ringraziare Agnese per questa testimonianza. Dico solo una cosa: non è a volte, Dio sempre fa cooperare al bene, anche quando a noi sembra che non coopera al bene, perché Dio è un Dio che ci ama, ci guida ed è con noi, anche nelle più grosse difficoltà. Amen. Bene, queste due testimonianze. Noi di solito abbiamo un momento dove raccontiamo quello che Dio ha fatto nella nostra vita e nella vita degli altri. Bene, c'è il fratello Kaito che è stato qui ieri sera con noi, alleluia. Abbiamo avuto una bella serata di insegnamento biblico. Tutti coloro che non siete venuti, vi siete persi veramente una bella benedizione. Se volete, la prossima volta vi presentate. Amen, alleluia. E questa sera lui ci porterà la parola di Dio. Voglio invitarlo a venire qui davanti. Gianni capisce molto bene delle situazioni come quelle che abbiamo appena ascoltato. Lui è stato per 18 anni caposala infermiere nel reparto oncologico pediatrico dell'ospedale policlinico di Bari, pastore della chiesa di Bari. Lui fa un mare di cose, anche se si avvia pure lui alla pensione, speriamo. Vieni Gianni, Dio ti benedica. Lo vogliamo cogliere, un bel applauso.
Grazie. Sì, sento il desiderio di fare sempre di meno. Sono contento di essere qui. È la prima volta che vengo in questa comunità, ma sento già un senso di appartenenza molto forte. Noi abbiamo un pezzo di voi con noi. Naomi è con noi e la stiamo trattando bene. Mangia tutti i giorni, un'ora d'aria tutti i giorni, no, sta molto bene, anzi devo dire anche che è un regalo che abbiamo ricevuto da parte del Signore, è un momento particolare nella nostra comunità, stiamo rinnovando tante cose e Naomi è venuta come parte di questo cambiamento e il Signore ci sta benedicendo nonostante mille difficoltà. Sapete, noi non abbiamo un luogo per incontrarci. Siamo in fitto da 4 anni girovaghi, la nostra è una chiesa pellegrina, siamo stati a fare gli incontri negli alberghi, nelle sale cinema, ultimamente siamo in una scuola alberghiera, e questo ci ha molto provato nel tempo, ma ecco, giusto per ricordare quello che è stato detto, un verso biblico che in tutte le cose Dio coopera per il bene. E questo tempo, diciamo, è cresciuto in noi il senso della famiglia, dell'appartenenza. La nostra è una chiesa a Bari storica, è dagli anni 30 che esiste. E eravamo, molti erano legati ai mattoni di quella chiesa che avevamo all'inizio e questo ha creato molte difficoltà in comunità perché, sapete, bisogna crescere anche nel senso della famiglia spirituale. E quando abbiamo perso il nostro locale, è stato un trauma per noi. Dio già da tempo ci ha detto vi dovete preparare, non sarà facile. E noi ci siamo preparati nel tempo, abbiamo cominciato durante gli ultimi tempi già a fare gli incontri nell'albergo, alternavamo gli incontri, ma soprattutto il Signore ci ha messo in cuore di partecipare alla Chiesa, il fatto che la Chiesa è fatta di pietre viventi, non è fatta di pietre solide. E questo ci ha aiutato tanto. Quando abbiamo perso il locale, per noi è stata una sfida. Perché abbiamo perso un locale, ma non la chiesa. La chiesa si è mossa. Questo ci ha permesso anche di aprire un po' i nostri orizzonti. Nell'albergo dove siamo andati, lo Sheraton di Bari, era un tempo di crisi, pensavano di venderlo quell'albergo. Ricordo ancora quando andammo a fare il contratto per essere lì la domenica, scusate se vi dico, non so perché sto dicendo questo, non è parte della predica. Le altre 2 ore della predica vengono dopo. E dicemmo, guardate, se voi ci accogliete al prezzo che diciamo noi, il Signore vi benedirà. Non so se era una minaccia o una benedizione, ma fu una grande benedizione. Perché dopo 2 anni che abbiamo avuto bisogno di confermare il contatto, hanno detto non possiamo più, siamo pieni di lavoro. Ci chiedono tutte le domeniche, congressi medici, un albergo che era in crisi adesso è diventato impossibile trovare una data libera. E il Signore adempiuto anche una promessa, io benedirò quelli che ti benediranno. Amen. Siamo stati benedetti, abbiamo portato benedizione, gloria a Dio per questo. Però vi voglio caricare di un peso, pregate per noi perché siamo alla ricerca seria di un nuovo locale, una nuova sede che sia tutta nostra. Stasera ero molto indeciso sul messaggio da portare, tanto è vero che le diapositive gliele ho date stamattina al pastore. E poi il Signore mi ha ampiamente confermato attraverso le cose che si sono dette, le testimonianze che abbiamo avuto anche questa sera. Io prima di condividere con voi quello che Dio ha messo nel mio cuore, vorrei farvi vedere un filmato. Sarà molto breve. Grazie. Bene, era molto chiaro, no? Il titolo della meditazione è La tempesta perfetta. La natura ci insegna che esistono le tempeste. Ho guardato un po' la definizione nel dizionario Treccani, che dice così: è un qualunque stato disturbato dell'atmosfera del corpo celeste, in particolare che colpisce la sua superficie e implica condizioni meteorologiche severe. La tempesta però non riguarda soltanto la natura, ma a volte riguarda anche la nostra vita. Le tempeste possono cogliere le sfere fisica, emotiva e anche spirituale della vita. Faccio un esempio, l'abbiamo sentito ampiamente stamattina, io l'ho vissuto molto nella mia esperienza professionale. Una malattia improvvisa che si affaccia nella nostra famiglia. Sapete, io ho visto famiglie devastate da queste situazioni, perché un bambino che si ammala in maniera grave, si prospetta una prognosi di 6 mesi, 1 anno, 2 anni addirittura, vuol dire sconvolgere un'intera famiglia, è proprio come una tempesta. Ma esistono anche altre forme di tempesta, per esempio nelle nostre relazioni. Sempre più spesso capita anche a noi pastori, purtroppo anche all'interno delle chiese, di vedere delle relazioni che si frantumano nel tempo, sembravano consolidate. Sembravano essere inattaccabili, ma qualcosa accade e così delle relazioni che nel tempo sono durate si frantumano, si sciolgono. E questo vale sia per coniugi, vale anche per i fidanzati, per persone che si vogliono bene. Quando questo accade è una tempesta. Non so se qualcuno di voi si ricorda un vecchio film, La guerra dei Roses, Kathleen Turner, ok? E Michael Douglas, le sorelle ricordano soprattutto Michael Douglas, lo so, non ho problemi in questo, è un matrimonio che si trasforma in un inferno, una casa che diventa un campo di battaglia, oppure forse ricordate con più piacere la Love Story, un amore che nasce travolgente e che diventa una tempesta nella vita di due persone che non avevano programmato di innamorarsi così, una tempesta. Le tempeste quindi accadono e una delle storie più rappresentative nella parola di Dio riguardo una tempesta è sicuramente la storia di Giobbe, una persona che amava Dio, stimata da Dio stesso e dagli uomini e stimata anche dal suo nemico, a tal punto che il nemico volle metterlo alla prova e coinvolse Dio addirittura in questo gioco delle parti per dimostrare che non era vero che Giobbe lo amava sinceramente, ma lo amava non perché Dio era, ma per quello che gli dava. È successa una tempesta incredibile, tutti quanti sanno, lui arrivò a desiderare la morte e a maledire il giorno in cui era nato. ma attraverso questa esperienza, mantenendo ferma la sua fiducia nel Signore, lui ci regala uno dei proclami più preziosi della parola di Dio, quando dice: io so che quando sarò, la mia carne sarà consumata, con questi miei occhi io vedrò Dio. Quante volte ce lo siamo ripetuti? Con i nostri occhi noi vedremo Dio nonostante quello che passiamo. Ora c'è una certezza, e la certezza è che noi affronteremo la tempesta nella nostra vita. E io so, c'è un detto che dice: sicuro come la morte, non si dice sicuro come la vita, perché noi sappiamo che affronteremo delle situazioni difficili. E quante volte noi ci diciamo come credenti, quando sono altri ad attraversare questi momenti: va bene, ma noi abbiamo Dio, Dio è con noi. E stasera voglio fare una domanda, ma non voglio una risposta palese. Ti è mai capitato di dubitare che Dio sia con te in alcune tempeste della vita? Io ve lo dico come credente, a me è successo più di una volta, di dubitare che Dio fosse con me. Quando la tempesta era così forte, difficile da superare, quando la prova era così dolorosa, io sono arrivato a dire, come dissero i discepoli nella barca con Gesù: Signore, ma a te non importa che noi stiamo perendo. Gesù aveva poco prima guarito degli storpi, aveva cibato le persone, aveva fatto delle opere incredibili, ma nel momento della prova arrivarono a dire: Signore, forse non ti importa niente che noi stiamo così male. Un'altra cosa importante, Gesù ha detto in Giovanni 16:33: vi ho detto tutto questo perché troviate in me la pace. Nel mondo avrete dolori, coraggio però, io ho vinto il mondo. Non è una promessa, è una profezia: nel mondo avrete dolori. Qualcuno ha detto che l'umanità, le persone, anche i cristiani, si possono dividere in tre categorie: quelli che hanno superato la tempesta, quelli che sono nella tempesta e quelli che affronteranno la tempesta. Non c'è possibilità di una quarta categoria. Quindi io sto parlando presumibilmente a credenti che si trovano in una di queste categorie. E ti voglio dire una cosa stasera, ma non voglio lasciare qualcosa di negativo, no? Ma voglio dirti che se stai così bene, Totò diceva abbi fede, no? prima o poi passerai nella tempesta. E quello che voglio dirti potrebbe non essere un'esperienza così sgradevole come sembra, perché come abbiamo detto prima, in tutte queste cose Dio è all'opera per che la nostra vita cambi, per renderci simili a Cristo Gesù e per darci una vittoria, e una vittoria piena, sempre. Non potremmo avere vittoria se prima non abbiamo una battaglia, no? E la battaglia ci porta naturalmente ad affidarci a colui che può aiutarci a vincere quella battaglia. Allora, le tempeste ci sono, nessuno può evitare le tempeste, tutti noi abbiamo visto momenti diversi nella nostra vita, nei quali anche ci siamo chiesti: Signore, perché è successo proprio a me? Noi siamo tanto bravi, io so che questa è la chiesa migliore del mondo, no? Qua ci sono i credenti più fedeli del mondo. E non so se vi è capitato qualcosa, vi siete mai chiesti perché a me? Perché non al pastore, per esempio, no? Che loro sono abituati a soffrire, sono abituati a sopportare tutto e a consolare nonostante tutto gli altri. Perché non a qualcun altro? E io a volte me lo sono chiesto: Signore, perché? Una delle prime cose che mi sono chiesto: Signore, perché devo fare il pastore? Perché io non lo volevo fare il pastore, ma il Signore mi ha detto: no, devi soffrire. No, il Signore mi ha detto: mi devi servire. Ricordo un anno a un campeggio, quando a 17 anni avevo appena creduto nel Signore, nello zelo, ci fu un appello, e io all'appello, che era per servire Dio, per dare a Lui tutti i nostri progetti, i nostri desideri, io risposi con tanto zelo a quell'appello. E dopo un po' di anni il Signore mi ricordò, vivevo la mia vita normale, andavo a scuola, avevo i miei amici, mi divertivo, e il Signore, in un momento particolare della mia vita, e in cui non potevo sfuggire dalla chiamata al ministero, mi ricordò quell'appello e quella mia disponibilità, e io potetti solo dire: Signore, la tua volontà sia fatta nella mia vita. Ora, un'altra cosa che voglio dire questa sera è che non puoi sempre avere tutte le risposte mentre sei nella tempesta. Ho un pastore amico che ho visitato qualche mese prima del 12 gennaio 2017. Questo pastore opera in Transnistria, una zona molto povera, una nazione creata per fare da cuscinetto fra la Moldavia e la Russia, e una nazione molto militarizzata in cui c'è persecuzione. E questo pastore amico ha fatto un'opera straordinaria, Dio lo ha chiamato a fare delle cose belle con tanto sacrificio, lui era una persona benestante, ha lasciato il lavoro, ha lasciato la Russia dove aveva una grande attività, perché il Signore l'ha chiamato lì e lì ha aperto una chiesa, per dire una chiesa perché era una cosa proprio indecente, ma il Signore ha chiamato un gran popolo attraverso di lui, attraverso questo ministero. Lì è stato perseguitato dal KGB, dalle autorità civili, militari, lo hanno torturato addirittura, ma il Signore gli ha dato la vittoria in tutto questo e nell'arco di 10 anni si è costruito una casa nella quale avevo dormito qualche mese prima. Sentite un pochino cosa mi scrive attraverso un SMS una mattina. Trasnistria, 12 gennaio 2017. Oggi per me e per tutta la mia famiglia non è stata una giornata facile. Per prima cosa ho saputo che il nostro fratello Alexander Kirsey è morto improvvisamente a causa di un infarto. E poi la nostra casa è stata completamente distrutta da un incendio. Tutto il lavoro che la mia famiglia, con l'aiuto di tanti amici, ha fatto per più di 10 anni è stato consumato dal fuoco. Lode a Dio, siamo tutti vivi. Grazie a tutti i nostri cari amici che ci hanno sostenuto, che sono accorsi in nostro aiuto, che ci hanno detto per telefono parole di incoraggiamento. Quanto vale l'incoraggiamento dei credenti? E ci hanno offerto il loro aiuto. Apprezziamo così tanto tutto questo in un momento così difficile per noi. Credo davvero che Dio è glorificato per questi gesti concreti. Pastore Yuri Semeniuk. La cosa strana fu che l'incendio avvenne di notte, erano a dormire tutta la famiglia, una famiglia fatta da marito, moglie, 3 figli naturali e 3 figli adottivi, perché a causa dell'estrema povertà ci sono un sacco di orfani, loro hanno adottato 3 figli, quindi 6 figli. Di notte sentono puzza di bruciato, questa casa di legno di 3 piani, e loro si alzano dal letto, fanno in tempo solo a salvare i documenti, escono fuori e la casa è avvolta dalle fiamme. Chiamano i vigili del fuoco, i vigili del fuoco arrivano dopo mezz'ora. E dopo mezz'ora arrivano e si mettono a guardare la casa che brucia insieme a loro. E il pastore dice: scusate, ma in genere i vigili buttano l'acqua quando vedono il fuoco. Dice: no, ma siamo senza acqua. E diciamo il sospetto era molto forte, che non era proprio un incendio naturale. Ecco, qualcuno aveva voluto minare il ministero di questo fratello. Loro per 2 anni sono dovuti andare in casa di amici, una famiglia di 8 persone, per 2 anni sono stati ospiti. E nonostante questo ha continuato a pastorare la chiesa, a evangelizzare e a fare tutto quello che il Signore lo ha chiamato a fare. Ora, uno degli effetti che le tempeste producono è il fatto che noi riconosciamo chi è Dio. E chi è Dio per te? Dio per me è il sovrano. È colui al quale non posso dire: Signore, perché succede questo? Certo, nella mia umanità io posso fare tante domande, ma nella sua sovranità Dio può fare quello che gli piace, quello che desidera, soprattutto perché lui ha degli obiettivi nella vita di coloro che si arrendono a lui e lui li persegue, lo fa in maniera testarda, nonostante noi a volte intralciamo il suo piano, ma Dio lo porta avanti perché lui ci ama. C'è una canzone molto bella che cantavamo un po' di anni fa, la traduzione di una canzone di Andy Crouch, che mi piace tanto, che dice: tutto ciò, così si chiama, no? Alcune parole sono queste: perché senza problemi non saprei che Dio interviene, non saprei quello che la fede in Dio può fare. Nonostante tutto quello che ci può accadere, Dio ci dà la pace, ci dà la grazia di essere sereni, perché noi impariamo attraverso la prova a confidare in Lui. La tempesta avviene non perché tu sei meno giusto degli altri, sei meno bello degli altri, perché tu hai peccato, sei caduto, perché noi cristiani a volte siamo portati, no, al senso di colpa, e ci piace sentirci in colpa, no? Quando il pastore fa delle prediche dure, voi dovete santificare, sì Signore, ancora, ancora, no? E così ci sentiamo di espiare la colpa attraverso il nostro sforzo. E questo è un po' un retaggio probabilmente del concetto cattolico di salvezza. Ma la verità è questa, che Dio non si aspetta niente da noi. E noi possiamo essere santi perché santificati, non perché non pecchiamo. o perché non siamo tentati. No, 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 Dio ci ama per quello che siamo. Lui ci vede attraverso Cristo Gesù e per le sue perfezioni lui ci vede perfetti. E per le sue lividure noi siamo guariti, nonostante le numerose ferite che possiamo avere nel nostro cuore e nella nostra anima. Oh, la parola di Dio ci dice che ci sono diversi tipi di tempeste. E nel brano che voglio leggervi, Matteo 7, 24, 27, che dice: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla roccia. È venuta la pioggia, i fumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non è crollata perché le sue fondamenta erano sulla roccia. Al contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo sciocco che ha costruito la sua casa sulla sabbia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa e la casa è crollata e la sua rovina fu grande. Questo verso ci insegna innanzitutto che noi dobbiamo costruire una casa, e questo non è solo materiale, ma è anche in senso figurato, no? Ognuno di noi che ha dei progetti, ognuno di noi che sta crescendo una famiglia, dei figli, sta costruendo una casa, no? E tutto quello che noi vogliamo lascia il segno nel futuro, è come una casa che vogliamo costruire. Ma sapete, quando noi costruiamo, il nemico non è contento, perché il diavolo, come dicevamo ieri, ha una sola strategia: viene per uccidere, per rubare e per distruggere. Questo fa il diavolo sempre. Allora, se noi costruiamo, lui vuole distruggere, no? Se noi diamo vita a qualcosa, lui vuole ammazzare, ma sempre accade. Allora lui viene contro di noi, e le tempeste che scatena nella nostra vita, dice il brano che abbiamo letto, sono di tre tipi, e anche queste hanno una simbologia nella parola di Dio. La pioggia viene dal cielo, no? Dio mette alla prova la nostra fede. Quanti credono che Dio ci prova? Alzino la mano. Quanti credono che Dio non prova? Quanti sono astenuti? Anche ieri ho fatto questa prova. Tutti gli altri sono proprio assenti, allora. Va bene, d'accordo. Accettiamo anche questo. Allora, la verità è questa, che Dio ci prova, ma non perché ha bisogno di provarci. Dio permette la prova perché noi abbiamo bisogno di capire dove arriva la nostra fede. È un po' quando i genitori lasciano i bambini che stanno cominciando a camminare, a imparare, no? Li lasciano un po', però stanno vicini e vedono quanti passi riescono a fare, ogni giorno di più, finché poi li lasciano andare e combinano il disastro in casa i bambini, no? E Dio a volte fa così. Noi crediamo di essere già adulti, maturi, di potercela cavare da solo e di fare a meno anche di Dio. E allora Dio permette le prove nella nostra vita per farci capire a che punto è la nostra crescita spirituale, il nostro livello di fede. Lo fece con Abramo. Abramo, tu sei stato pronto a lasciare i tuoi parenti, tu sei stato pronto anche ad aspettare che io mandassi la promessa, eh? Anche se hai creato un po' di problemi, onestamente, che stiamo pagando ancora oggi a distanza di tante, di migliaia di anni. Però io voglio veramente che tu capisca quanto mi ami. E Abramo fu disposto a sacrificare il figlio della promessa, ad alzare il pugnale per sacrificarlo sull'altare della sua consacrazione personale. E Dio fermò quel pugnale perché lui non aveva bisogno di tutto questo, ne aveva bisogno Abramo. Quante volte noi non abbiamo bisogno, pensiamo, ma poi le prove, le tempeste che passiamo ci danno il limite della nostra fede, della nostra fiducia in Dio. Cari, io credo che noi siamo chiamati ad attraversare anche le tempeste. Sapete, il nostro corpo può essere toccato dalla malattia, questa sera l'abbiamo visto ampiamente. Anche la tua casa potrà ospitare il travaglio. Ci sarà un momento in cui amici, parenti, persone a te molto care ti lasceranno. Le ricchezze potranno dileguarsi come il vapore e tu stesso potresti passare, come il salmista dice, attraverso la valle dell'ombra e della morte. Ma coloro che hanno ben fondato la loro fede su Cristo hanno fatto del regno di Dio la meta, il motivo della loro vita. Io credo che queste persone attraverseranno la tempesta, ma acquisteranno forze e si alzeranno a volo come aquile, avranno pace che supera ogni intelligenza, perché questa è la promessa del Signore per te e per me questa sera. È bellissimo questo. I torrenti raffigurano la persecuzione, perché la Chiesa di Dio è attaccata sempre. Ci sono dei posti nel mondo dove questo avviene in maniera cruente, posti dove invece non avviene in maniera cruenta. La nostra società ormai secolarizzata, ormai i principi cristiani sono messi da parte. Oggi puoi predicare le cose più turpe e tutti ti ascoltano. Prova a predicare il Vangelo pubblicamente e vedi quanti problemi avrai. Questa come si chiama? Io la chiamo persecuzione. Il mondo cerca di contaminare la bellezza della sposa di Cristo, che è custodita e impreziosita da Cristo stesso per il giorno delle nozze. E poi ci sono i venti. I venti raffigurano le forze occulte della malvagità. Il principe della potestà dell'aria, ci dice la parola di Dio, sferra i suoi attacchi mortali. A volte accadono delle cose nella nostra vita che sono inspiegabili. Io ho passato un periodo della mia vita professionale in cui ho ricevuto una feroce persecuzione da parte della persona più importante dell'azienda dove io lavoravo. Non mi conosceva, neanche io, giusto? Neanche ci salutavamo, perché lui era molto più in alto di me. Ma lui decise di cominciare a perseguitarmi. Una volta, diciamo, un avvocato mi disse: ma tu gli devi fare causa, questo si chiama mobbing. E disse: vabbè, ma non so da dove cominciare, cioè non è successo niente. Semplicemente sapeva che ero un pastore e quindi mi faceva degli ordini di servizio la domenica sera. Prima avevamo il culto la domenica sera, perché sapeva che io dovevo andare a predicare in chiesa, no? E poi mi cambiava i turni e poi mi mandava delle lettere di minacce se ero in malattia. Non gli mandavo entro 24 ore il certificato, perché magari stavo a letto malato, mi arrivava la contestazione per iscritto, e una cosa incredibile. Ma io so che al di là di quello che lui faceva c'era una forza occulta che lavorava attraverso di lui, no? Avete mai fatto esperienze di questo tipo? Una persona che di colpo non ti saluta più, che ti odia, che solo a vederti ti comunica proprio una opposizione incredibile. La parola di Dio ci insegna ad andare oltre l'apparenza, a vedere quello che la motivazione che anima le persone in quello che fanno, per poter usare la battaglia spirituale contro le forze del male, mai contro le persone. Il tuo compagno che si oppone a te non è il tuo nemico. Tua moglie che ti ostacola nella via del Vangelo non è la tua nemica. L'unico tuo nemico è il diavolo, l'avversario. Ed è lui che vogliamo combattere con le armi che il Signore ci ha dato. Sapete, ebbi una rivelazione, perché quasi quasi mi stavo convincendo a denunciarlo. E poi sono rimasto fermo. Dio mi ha parlato in molte maniere, e da lì a 2 anni è successo che lui è stato beccato con le mani nella marmellata, come molte persone, diciamo, che contano, ed è stato trasferito a 200 chilometri dall'ospedale dove lavoravo e la sua carriera è stata interrotta. Io non ho pregato per il suo male, ve lo assicuro, io ho pregato per il bene, ma Dio ha fatto giustizia. Va bene. Allora, i venti sono tutto questo contro di noi. Sapete, quando le prove si moltiplicano, gli stolti cominciano a gridare, a lamentarsi. La Bibbia dice: diranno ai monti, cadeteci addosso. Ma quando gli eletti, invece, che confidano in Dio, vedono tutto quello che accade, la malvagità contro di loro, gli eletti alzano gli occhi al cielo, alla Gerusalemme celeste, perché sanno che la loro liberazione è vicina. E noi crediamo che noi siamo preziosi a Dio come la pupilla dell'occhio suo. Posso sentire un amen?
Amen.
Oh, che bellissima questa chiesa che dice amen in maniera così, diciamo, spontanea. Ora, sei impegnato a costruire la tua casa? Se sei impegnato a costruire la tua casa, allora questa sera c'è una bella notizia: passerai nella tempesta. A volte le difficoltà si concentrano, ci sono dei periodi in cui le cose vengono tutte insieme. La testimonianza che abbiamo udito ha proprio confermato quello che avevo intenzione di dirvi. Esistono in natura le cosiddette tempeste perfette. È stato scritto un libro con questo titolo ed è stato fatto un film, La tempesta perfetta. Non so quanti l'hanno visto. Cos'è la tempesta perfetta? è l'incontro, la fusione di due aree di depressione, aria calda del sud, aria fredda dal nord, insieme all'umidità che proviene dalla corrente del Golfo del Messico. Nell'ottobre del 1991 si è verificata una tempesta perfetta. Lì c'erano dei pescatori con le barche, non c'è stato nessun preavviso, loro erano lì. Di colpo si sono scatenate le forze della natura ed è successo quello che abbiamo visto nel filmato, persone sono morte, le barche sono state rovesciate. Il fenomeno si manifesta con una potenza eccezionale. E l'area si chiama Nor'easter di Halloween, la tempesta perfetta, coincidenza, fatalità, come vogliamo chiamarla, sicuramente comunque è accaduto e accade tutto questo, ai giusti e agli ingiusti, a volte senza preavviso. Ho attraversato momenti nella vita personale proprio di questo tipo. C'è stato un periodo che dicevo a mia moglie, ma io probabilmente ho pestato i calli a qualcuno, forse al diavolo, mentre camminavo, lui era lì, non lo sapevo, e gli ho pestato un callo che si è scatenato in questa maniera. Abbiamo passato un periodo nella nostra vita anche ministeriale, io ne posso parlare perché mia moglie non è presente ed è lei una di quelle che in maniera particolare ha subito questa cosa. Abbiamo avuto una figlia e dopo la prima figlia abbiamo avuto 4 aborti e basta. E sembrava che la nostra carriera di genitori, anzi di procreatori, dovesse finire lì. Sapete, io lavoro in ospedale e in un campo anche particolare. E quando è successo la prima volta, ok, pace, può succedere. Poi è successa la seconda volta e ci siamo cominciati a preoccupare. Poi è successa la terza volta, abbiamo fatto analizzare il prodotto del concepimento e c'erano delle alterazioni genetiche spaventose. C'erano i 13 cromosomi quintuplicati. Pensate, basta che solo uno si alteri e si ha una malattia genetica. Ce n'erano 5. Poi è successo un'altra volta, la quarta volta, perché eravamo testardi. Noi avevamo programmato una famiglia di 4 figli, perché quella era la famiglia di provenienza di mia moglie, e invece dopo uno è successo tutto questo macello. E al quarto è successo ancora, e siamo andati da una genetista, una esperta, aveva scritto libri, pubblicazioni scientifiche, e gli abbiamo esposto il caso. E lei, dopo aver esaminato tutto quanto, aver fatto tutte le ipotesi, si mise le mani nei capelli davanti a noi e disse: io non ho mai visto un caso simile. In 30 anni di esperienza io non so l'origine di questa cosa. E allora noi ci siamo guardati negli occhi, io e mia moglie, e abbiamo capito qual era l'origine. C'era qualcuno che si voleva divertire con noi. Sapete, non è facile essere pastori, predicare la domenica, la guarigione, la salvezza, la gioia del Signore, e poi nella propria famiglia passare momenti di questo tipo. E poi soprattutto una donna che per 4 volte diventa gravida e poi la gravidanza si interrompe, è uno stress anche fisico incredibile. E in tutto questo avevamo la figlia grande di 7 anni che assisteva a tutto questo, no? E noi la domenica dopo l'aborto eravamo comunque in chiesa a incoraggiare la chiesa, a predicare. Ma ci siamo chiesti tante cose. Una delle cose che ci siamo chiesti: Signore, dove sei? Perché? Perché a noi poi, no? Visto anche il ruolo che abbiamo nella chiesa. E poi mia figlia, noi usiamo pregare con lei tutte le sere al capezzale, e mia figlia cominciò a dire: mamma, papà, io voglio una sorellina. La sorellina. Così prega. E lei pregava, però dopo un po': papà, mamma, io voglio una sorellina. Non sapeva come si fa ad avere una sorellina, però sapeva che dipendeva da noi, questo lo sapeva. Ok? E noi a un certo punto non volevamo deludere, abbiamo cominciato a dire: sai, forse il Signore non vuole, no, io voglio una sorellina. Che allora prega, ma perché non un fratello? Voglio una sorellina. E dopo un anno di preghiera la sorellina è arrivata. Poteva essere la quinta esperienza negativa. Noi avevamo fatto di tutto. Io non so se mia moglie è la seconda dopo Maria, la madre di Gesù, ad avere concepito senza conoscere uomo. Ma vi posso dire che come infermiere, oltre che come marito esperto, sapevo che non c'era verso che mia moglie rimanesse incinta. Ci capiamo, no? E questa cosa ci ha meravigliato. Però poi abbiamo pensato che Dio ascolta la preghiera, come è stato detto anche stasera, soprattutto la preghiera dei piccoli. Amen. È stato molto bello, perché poi il Signore ci ha messo anche una pace dentro, perché capivamo che era la risposta di Dio. E quando siamo andati a fare l'analisi, non è successo quello che succedeva sempre, che all'ottava settimana il cuore si interrompeva e quindi succedeva l'aborto, l'espulsione del feto, con tutte le situazioni di cui vi ho parlato. Beh, è successo una cosa, che è nata una figlia bellissima, che è quella che ho lasciato a casa. C'ha 13 anni. E la mia figlia grande, questo è l'aspetto bello della storia, è diventata famosa perché lei pregava e le donne rimanevano incinta. E una coppia che da 10 anni non riusciva a concepire, gli è andata a chiedere preghiere. E ha concepito, ha avuto un figlio. E poi è andata un'altra coppia, mia figlia si è specializzata nelle coppie sterili, e abbiamo pensato addirittura di mettere un preziario, perché voglio dire, ci amiamo, però certe cose si pagano. Questo è un aspetto simpatico, perché con Dio ci possiamo permettere anche di divertirci, siete d'accordo? È stato bellissimo, la tempesta perfetta. Io credo che le tempeste non debbano farci paura, ma quello che fa la differenza non è la tempesta, ma è il modo in cui l'affrontiamo. I discepoli ci hanno dato forse lo spettacolo peggiore di come affrontarlo, dubitando di Gesù. Ma noi vogliamo essere certi che nella tempesta Gesù è nella nostra barca. E se Gesù è nella nostra barca, noi non abbiamo nulla da temere. Dice in Apocalisse 2:10, sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Io credo che è il momento di preparare i nostri cuori, le nostre menti per quello che sicuramente sta arrivando. Non voglio essere profetico, non voglio essere neanche moralista, ma io credo che le tempeste fanno parte della vita normale del cristiano. Una delle cose peggiori che possiamo fare è giudicare il fratello o la sorella che è nella tempesta. Sapete, mi è capitato più volte di sentire, quella persona se l'è tirata questa cosa, io so perché è successo. E ci giudichiamo gli uni gli altri. La parola di Dio ci insegna a non giudicare nessuno e a non maledire, ma ci insegna a benedire. Perché anche la tempesta può essere una benedizione. Sapete, diventare cristiani maturi, invincibili, pronti a sfidare l'avversario nel giorno della lotta e rimanere in piedi è la più grande delle imprese. Ma questo costa, ha un prezzo, ed ha un prezzo molto alto per essere pronti ad affrontare la tempesta. Io davvero non so che cosa c'è davanti a noi, io non conosco il vostro futuro, non ho una rivelazione, ma una cosa ve la posso dire per parola di Dio, che nel nostro futuro il nemico continuerà a bussare la porta, ma so che la grazia di Dio lo sommergerà completamente. Io so anche che l'ingiustizia crescerà, ma Dio continuerà a essere il nostro scudo, il nostro difensore. E anche se la nostra vita sarà offerta come una testimonianza di fede, so che la fedeltà di Dio ci provvederà un'ampia strada nel regno eterno di Dio. Come ci prepariamo noi alla tempesta? Perché dobbiamo essere pronti, questa è la verità. La cosa più brutta è quando non ci sono segni premonitori. Una volta avevo una classe di OTA all'epoca, operatori tecnici dell'assistenza, e questi erano dei disoccupati, avevano dai 50 ai 60 anni, qualcuno stava per andare in pensione, dopo il corso sarebbe andato in pensione, e per me la più grande impresa era tenerli svegli alle lezioni, perché dopo che 40 anni non hai studiato e hai un livello molto basso di scolarità, è una sfida tenere una classe di 30 persone. E un giorno mi inventai una cosa, ogni giorno dovevo inventare qualcosa, e dissi, sentite, fatemi un tema, i temi, ma noi non sappiamo scrivere, fate sto tema, no? Il titolo è questo, cosa faresti se avessi soltanto 24 ore di vita? Se sai di avere 24 ore di vita. È stata una sfida bellissima, poi mi hanno consegnato i compiti, le risate, io a casa ridevo da solo, anche di notte mi svegliavo per ridere delle cose che avevo letto, ma la cosa che mi ha colpito è che di tutte ci sono dei compiti, non vi posso dire cosa hanno scritto perché bisogna essere adulti, una sola ha detto io mi metterei in preghiera e pregherei fino all'ultimo respiro della mia vita per implorare la pazienza di Dio, e certo, e l'amore di Dio. Ed è stata una cosa molto bella. Ho pensato, mamma mia, questo per me è un insegnamento. La parola ci insegna che noi dovremmo vivere così sempre, no? Noi dovremmo avere un rapporto con Dio che ci permette di essere preparati sempre per affrontare la tempesta. Noi dovremmo essere di quelle persone che vediamo alla tempesta e sappiamo guardare oltre alla vittoria, a quello che c'è dopo la tempesta. Mi piace il racconto di Gesù nella barca, che si addice molto a questo tema, che dopo tutto questo loro arrivarono all'altra riva. Io non so che cosa c'è fra questo momento e l'altra riva, d'accordo? Ma so che arriverò all'altra riva. E so che ci arriveremo tutti insieme, perché è una promessa di Gesù. Gesù non ha detto ai discepoli, non avrete la tempesta, ha detto andiamo all'altra riva. Poi quello che c'era di mezzo era una cosa che lui conosceva, essendo il Signore. E così anche noi, a volte ci lamentiamo, ci ribelliamo, Signore, ma tu non ci hai detto che c'era questo prezzo da pagare. Signore, non mi hai detto che sarebbe successo questo. Quando io ho accettato di essere pastore, non sapevo tante cose, perché se le avessi sapute, io avrei fatto tutt'altro. Ve lo dico, è una confessione, non state registrando, no? Non state registrando. E io credo che se interrogo il vostro pastore mi dirà la stessa cosa. Grazie a Dio non sappiamo tante cose. Io sono contento perché la vita di fede è una vita che si vive un passo alla volta. Noi abbiamo fede per il prossimo passo e poi ci fidiamo al Signore per arrivare fino alla fine del nostro percorso. Dobbiamo essere preparati sempre. Ora, da dove cominciare per prepararsi? Questo brano che abbiamo letto dice una cosa molto importante. Bisogna cominciare dal fondamento. Dal fondamento. Quello che fa la differenza fra una casa e l'altra non è la bellezza della casa, il materiale usato, ma è il fondamento. Io ricordo di essere venuto qui, ero ragazzo, dalla nostra comunità, quando c'è stato il terremoto in Irpinia. Avevamo delle amicizie in questa zona, siamo andati a Sant'Angelo da Lombardia, Lioni, mi ricordo ancora a portare gli aiuti, poi alcuni dei feriti sono venuti nell'ospedale di Bari, si sono creati anche dei rapporti di amicizia che durano tutt'oggi. E quando venimmo, visitai il paese di Lioni, passammo per la strada, una delle strade principali, e io vedevo delle case screpolate, delle case completamente accartocciate, ma c'è una casa che mi colpì, disse, mamma mia che bella questa casa, e c'era il pastore vicino a me, questa si vede, l'hanno fatta adesso, era modernissima, nuova, sembrava proprio fiammante, appena fatta, si vede che è una casa fatta bene, perché vedi, sta tutta bella in piedi, è rimasta là. E il pastore cominciò a ridere, mi disse, guardala meglio, la guardo, è bella, non è screpolata, l'intonaco è tutto a posto, dice, guardala bene. Quella casa era sprofondata di 2 piani, ma era sprofondata così bene che sembrava che aveva 2 piani di meno. Quelle sono le case fatte con i materiali di oggi. Dice, non valgono niente. Guarda le altre, quella è screpolata, ma sta in piedi. Quella invece no, è stata fatta male. Non aveva un buon fondamento. Se vuoi costruire la tua casa bene, devi cominciare dal fondamento. Il verbo costruire ha anche un significato figurato. Tutti siamo nell'impresa di costruire qualcosa. Se tu hai dei progetti, dei desideri nel cuore, sapete, Dio tiene conto anche dei nostri desideri. Lui non è un Dio che dice, devi fare questo con la frusta, basta, questa è la mia volontà e devi costringerti nella scatola della mia volontà. Non è vero. Dio ha esaudito anche i miei desideri e a volte anche i miei capricci, perché Dio ha cura di noi, ci ama e Dio ci rispetta anche. Quante cose sono accadute che io ho chiesto al Signore e mi sono dimenticato. Ma Dio non dimentica niente. E quando sono caduto dico, Signore, ma tu badi anche ai particolari della mia vita. Non solo hai un piano generale per me, ma tu hai anche cura di tutti i particolari perché tu vuoi il mio bene. Come farebbe la parola di Dio a dire di gioire sempre? Se avessimo un padre severo e religioso così come ce lo dipinge una certa religione. No, no. Mio padre mi ama e mi ama così tanto che Gesù è morto per me. Ci sono anche oggi persone che stanno cercando di costruire, forse anche siete voi, fra di voi, qualcuno che sta non solo costruendo, ma cercando di ricostruire delle cose che sono crollate. Ognuno di noi dalle esperienze della vita ha ricevuto anche delle ferite, delusioni, a volte anche le persone care. Una delle cose belle che io considero il sesto ministero è quello dell'incoraggiamento. E credo che sia uno dei più importanti, perché quando tu incoraggi una persona, tu costruisci la vita di quella persona, tu gli stai spianando la strada per un futuro. Quante volte una parola di incoraggiamento fa molto più di una predicazione. Dovremmo imparare ad incoraggiarci. Sapete, nella nostra comunità, i pugliesi sono fatti così, non so voi, ma noi siamo molto abituati a criticare. E proprio nella cultura pugliese, barese, voi no. Tutte le cose, sì ma, un bel culto, sì ma sì ma che cosa, no? Sì ma, e quella cosa ti rimane dentro nello stomaco, no? Tu predicavi, io sono il tipo che il sabato mi chiudo in casa e predico, mai nessuno che veniva a dire, pastor, mi è servita la tua predica, no? Metà della tua predica, l'inizio mi è piaciuto, mai, mai. E allora il Signore mi ha fatto sentire, mi ha messo proprio in risalto, come dicevamo ieri, questo verso dell'incoraggiamento. E ho cominciato a predicare, a cercare di inculcare la cultura dell'incoraggiamento. Adesso facciamo gli applausi, mi abbracciano, finito la chiesa, pure se dico stupidaggini, vengono e mi abbracciano, sei stato bravissimo, no? Ma è bello, perché nella cultura dell'incoraggiamento tu dai il meglio di te stesso, vero? Tu puoi dire a un figlio, sei un asino, e lo hai distrutto per tutta la vita. Oppure puoi dire a tuo figlio, guarda, hai sbagliato, ma ce la fai, puoi fare meglio. E tuo figlio fare il meglio per tenerti contento, felice. Un giorno io suonavo la tastiera in chiesa, molti anni fa, ero ragazzo, e stasera non la suonerò, state tranquilli, ho dimenticato molte cose. E quando finì di suonare, sapete, andavo a scuola, anche facevo i compiti, cercavo così di dedicarmi, un anziano della chiesa, uno di quelli con la vecchia cultura del sì ma, si avvicinò a me e disse, stasera tu hai suonato ma hai fatto schifo. Io non lo salutai neanche, però so che non ho più suonato in chiesa. Magari è stato il Signore a dirglielo e ha evitato un grande travaglio nella chiesa, ma sapete, non ho suonato più, mai più, perché sono rimasto così toccato. Per me anche quel risultato così scarso era frutto di una fatica, di un desiderio di fare qualcosa. Quante volte noi facciamo così, no? La moglie, cucina, ma era salato. E quella poverina magari, non si fa così. La Bibbia ci dice che dobbiamo incoraggiarci. Amen. Ti posso chiedere una cosa? Metti la mano sulla spalla del tuo vicino e dì coraggio, Dio ti ama e anche io ti amo, ti voglio bene. Ah, che bello. Ma non solo stasera, sempre. E poi, quando è finito l'incontro, andate al pastore Paolo e ditegli sei stato bravissimo stasera. Bella predica stasera. Ora, è possibile costruire la vita cristiana cosiddetta su tanti fondamenti. Uno degli errori che a volte facciamo è avere un pastore bravo come il vostro e costruire la nostra vita cristiana, il nostro fondamento su di lui, no? O su un'altra persona che ammiriamo. Ed è la cosa più terribile. Sapete chi incorse in questo errore? Isaia, il quale aveva un re che lo foraggiava, siccome lui era profeta gli passava lo stipendio, lo faceva star bene. E poi questo re venne meno, morì, Uzia. E l'anno in cui morì Uzia, Isaia andò nel panico, no? Non si sentiva più il profeta del regno, quello che era l'autorità, dopo il re c'era lui. Il re prendeva consiglio da lui. Venendo meno il re si dovette confrontare direttamente con Dio. E ammettere, Signore, io sono un uomo dalle labbra impure. Anche tu ti devi confrontare con Dio. Non puoi confrontarti sul fratello, la sorella. Tu non puoi avere, diciamo, un paragone diverso da Dio. La tua intimità con Dio deve rivelarti gli aspetti del tuo carattere che devono essere modificati, dove lo Spirito Santo deve lavorare nella tua vita per renderti simile a Lui. Allora, la nostra vita non può essere fondata su un altro, ma sul Signore. Se fino ad ora hai ammirato il tuo marito, la tua moglie, i tuoi genitori, sei un figlio di credenti, come sono stato io per 17 anni, ed ero infelice. E poi ho capito che il motivo della mia infelicità è che non ero figlio di Dio, ma ero nipote di Dio. Io mi sono convertito sotto la tenda Cristo alla risposta all'età di 17 anni. Ero andato 17 anni in chiesa, ma non avevo mai capito questa verità, sono un po' duro. E quella sera ebbi una rivelazione: io devo diventare un figlio di Dio. E quando ho confessato: Signore, io ho peccato, sono un bravo ragazzo, in chiesa mi vogliono bene, sì, sono terribile per certi aspetti, ma in fondo sono un bravo ragazzo, ma io agli occhi tuoi sono un peccatore. Per favore, perdona i miei peccati e fammi un tuo figliolo. E ricordo che quella sera uscì da quella tenda che non camminavo, volavo, e il giorno dopo andai a scuola, andavo al liceo e mi dissero: che cosa ti è successo? Non avevo detto una parola, ma avevano letto nei miei occhi che qualcosa era successo nella mia vita. Che bello, eh? Quando noi fondiamo la nostra vita sull'opera della salvezza di Cristo Gesù. La casa che stai costruendo deve avere il giusto fondamento, deve toccare la roccia. Così ci dice la scrittura: devi toccare Cristo intimamente, lo deve conoscere profondamente, devi aggrapparti a Lui costantemente, perché solo in questa maniera tutto quello che costruirai sopra Cristo avrà valore, avrà un valore eterno. Sapete, chiese hanno fallito, movimenti spirituali si sono trasformati in monumenti nel tempo, perché erano fondate sui loro fondatori, sulle persone. Ma chi dimora in Cristo, ci dice la parola di Dio, rimane in eterno. E c'è un solo fondamento che durerà per sempre. Mentre la musica comincia a suonare qualcosa, vorrei leggervi questi versi, 1 Corinzi 3, dall'11 al 15. Il fondamento già posto è Gesù Cristo. Nessuno può metterne un altro. Su quel fondamento altri costruiranno, servendosi di oro, di argento, di pietre preziose, di legno, di fieno, di paglia. Ma nel giorno del giudizio Dio rivelerà quel che vale l'opera di ciascuno. Essa verrà sottoposta alla prova del fuoco, e il fuoco ne proverà la consistenza. Se ciò che uno costruisce sul fondamento resisterà, egli ne avrà la ricompensa. Se invece la sua opera sarà distrutta dal fuoco, egli perderà la ricompensa. Egli personalmente sarà tuttavia salvo, come uno che passa attraverso un incendio. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei solo dare qualche pensiero, vorrei incoraggiarvi a qualche riflessione finale che possa essere quello che rimarrà di tutto questo discorso questa sera. Ti senti pronto ad affrontare le tempeste della vita? A che punto è la tua costruzione? Che cosa stai costruendo? Stai ascoltando i consigli della parola di Dio? Stai leggendo la Bibbia, pregando costantemente, con regolarità a Dio? Stai spendendo del tempo di qualità con Dio? Hai arreso la tua vita a Lui? Io non so qual è la tua condizione questa sera, ma se sei appena uscito da una tempesta, ringrazia Dio per questo. Ma non gettare la spugna e soprattutto non ti adagiare, perché altre tempeste arriveranno. Se sei oggi nella tempesta, ti posso dire che Gesù è all'opera per farti arrivare nel porto sicuro, e il porto sicuro sono le sue braccia, sono la realizzazione delle sue promesse. Nella parola di Dio ci sono tante promesse per noi, promesse di guarigione, di benedizione, promesse di vittoria, la promessa di conquistare la nostra famiglia o di vedere i nostri cari convertiti, di vedere opere straordinarie, di usare la nostra vita perché il suo nome sia glorificato. Queste sono le promesse del Signore. Non guardare alla tempesta, guarda a Cristo Gesù che è con te durante la tempesta. E tu potrai testimoniare, come stasera qualcuno ha già fatto, e potrai dire: in tutte queste cose Dio è stato con me. E io posso glorificare il suo nome, posso dire grazie Signore, perché la mia casa non è fondata sulle cose materiali, sulle promesse degli uomini, ma la mia casa è fondata su Cristo, e Cristo è la roccia dei secoli. Questa sera voglio incoraggiarti proprio per ricordare quella che è stata la parola di Dio per te. a fare una cosa, è un gesto simbolico chiaramente. Qui ci sono delle pietre, e se Cristo è la roccia, ognuna di queste pietre rappresenta il fondamento della nostra casa. E siccome passeremo per delle tempeste, vogliamo ricordarci dove abbiamo costruito la nostra casa. Io vorrei incoraggiarvi in maniera così ordinata, se vuoi ricordare nel tempo, quando sarà il momento della prova, questo impegno che hai preso questa sera di costruire su Cristo la tua fede, la tua vita, di fondare i tuoi sogni, i tuoi desideri su Cristo, se vuoi ricordarlo, prendi una di queste pietre e portala a casa, la puoi mettere sulla tua scrivania, sul tavolino, in un posto dove la guardi, ogni volta che la guarderai dirai: la mia casa è fondata su Cristo. Potete farlo, avvicinatevi. No, sono pietre, sono indigeste.